Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 32, episodio finale della stagione 19. Astronauticast è il podcast dell'Associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è l'11 giugno 2026. Se avete domande o commenti, scriveteceli nei commenti dei video che state guardando o su Twitch o su Facebook o su YouTube, e noi cerchiamo di rispondervi. Oggi siamo in configurazione, direi, Orion, e con me, che sono davvero da Verona, abbiamo da Padova.
Sì, da Padova vi saluta Matto, ben ritrovata a tutte e a tutti.
Dall'Unione Terre d'Argine
c'è Ricky, ciao a tutti e buon ascolto di puntata.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Allora, qual è stata la... Partiamo subito a bomba con la notizia della settimana, cioè l'annuncio dell'equipaggio di Artemis 3. Allora, chi abbiamo a bordo di questa missione molto particolare? Abbiamo Randy Bresnik, aspetta, ve lo faccio vedere dopo questo. Randy Bresnik fa il comandante. Come pilota abbiamo il nostro Luca Parmitano, specialista di missione 1. Frank Rubio, specialista di missione 2, André Douglas. Li conosciamo quasi tutti, quasi, perché André Douglas lo vediamo per la prima volta perché è al suo primo volo. Allora, partiamo un po' da lui per capire che tipo di persone, astronauti, ci saranno a bordo di questa missione e quale sarà, insomma, il tipo di crew che vedremo su Artemis 3. André Douglas, specialista di missione numero 2, ha 40 anni ed è nato in Virginia. Lui ha una laurea in ingegneria meccanica, che l'ha perseguita all'Accademia della Guardia Costiera degli Stati Uniti, e ha in realtà un sacco di altri titoli di studio post laurea. È un sistemista, allora ingegneria elettrica, system engineering e architettura navale. Lui era nella Guardia Costiera, quindi ha fatto un sacco di missioni di salvataggio, ha fatto salvataggi in mare, ha fatto anche operazioni antidroga nella Guardia Costiera, ma ha lavorato anche per la Johns Hopkins University e ha lavorato su temi astronautici, nel senso che ha fatto dei test per dei velivoli autonomi, ma ha lavorato sulla missione DART, quella che è andata su Didymos e Dimorphos, e sulla missione MMX della JAXA, quindi è già all'interno dell'ambito astronautico per quanto riguarda le parti robotiche. In realtà André era stato selezionato come backup di Artemis 2, e quindi qua ci spieghiamo il perché è stato scelto lui, anche se è al suo primo volo. Col fatto che era backup di Artemis 2 significa che ha fatto il training identico agli altri ragazzi di Artemis 2, quindi conosce molto bene Orion, conosce molto bene SLS e lo European Service Module, e conosce insomma come funzionano tutti questi sistemi. Quindi adesso con Artemis 3 si farà il secondo giro di training e ripasserà un po' le questioni. Il secondo specialista di missione invece è Frank Rubio, che ha 49 anni, è californiano, e lui come laurea è laureato in relazioni internazionali presso l'Accademia Militare statunitense e laureato in medicina presso l'Università delle Scienze Mediche, quindi lui in realtà è medico di volo perché ha già fatto altre missioni. Ne ha fatta una in realtà, ma lunghissima, perché lui era a bordo della Soyuz MS-22, sì, nel 2022, e quella Soyuz aveva avuto un problema, c'era stata una perdita, un leak, e quindi è dovuta tornare a terra senza vuota, e lui ha dovuto aspettare la navetta successiva finché venisse a prenderlo. Quindi in realtà in una missione lui ha passato 371 giorni nello spazio, e infatti ha battuto il record per la missione singola più lunga, cioè una sola missione che è durata un sacco. All'epoca era la missione più lunga di un astronauta americano, non so se sia ancora adesso addirittura o se qualcuno l'abbia superato. Lui ha fatto diverse attività extraveicolari, ha passato 21 ore nel vuoto nello spazio e quindi ha un'esperienza di lunga durata nello spazio, ed è stato scelto proprio per quel motivo, insomma, visto che ci saranno da fare lunghe operazioni su Artemis 3, lui ha già il carattere per avere la pazienza di rimanere a bordo in una missione di lunga durata. Questo non significa che Artemis 3 sarà una missione di lunga durata, però insomma è l'astronauta adatto che hanno deciso di scegliere per questa missione come specialista di missione. Il pilota sarà invece il nostro Luca Parmitano. Lui ha 49 anni, è nato a Catania. È stato selezionato nel 2009 e lui nasce come pilota di test, quindi ha passato più di 2000, se non sbaglio sì, 2000 ore di volo su aerei, una ventina di aerei militari, una quarantina di aerei in totale, e questa è la sua terza missione. Lui ne ha già fatte due: ha fatto la missione volare nel 2013, che è stata quella famosa missione in cui nella sua seconda attività extraveicolare ha fatto un totale di 6 attività extraveicolari, e nella sua seconda attività di quella missione ha avuto quel problema dell'acqua nel casco, ed è stato anche per quel motivo che è stato scelto Joseph Aschbacher, durante che è il capo di ESA fondamentalmente. Durante la presentazione degli astronauti ha rimarcato questo fatto, ha detto che Luca, nonostante avesse l'acqua nel casco, quindi non potesse parlare perché aveva l'acqua nella bocca, l'acqua nel naso, negli occhi, quindi non riusciva neanche a vedere, non poteva comunicare perché le comunicazioni erano interrotte a causa di questo problema. Lui era fuori dalla stazione spaziale, nonostante questo è riuscito con calma e focalizzandosi a rientrare nell'airlock. Tra l'altro l'ha fatto seguendo il cavo che lo teneva agganciato alla stazione spaziale, quindi sebbene non riuscisse a vedere, ma capiva come fare per poter rientrare nella stazione spaziale. Quindi significa, a parte la grande calma e compostezza, anche un ottimo background di training all'interno della piscina della NASA, l'NBL, che è quella che stiamo vedendo adesso, perché lì dentro c'è un mock-up della stazione spaziale fatto esattamente come la ISS, quindi ti insegnano a fare le attività extraveicolari e a conoscere la ISS da ogni punto di vista, anche tattile fondamentalmente, anche di distanze tra l'airlock e la tua posizione, insomma. Quindi questo lo rende un ottimo candidato per essere all'interno di una missione che vedrà intanto il test di due nuovi veicoli, i due lander, che non hanno mai volato, e quindi lui come pilota di test è la persona perfetta. E in più, essendo appunto una missione complicata, perché ci sono questi due veicoli alle prime armi, nel senso che non sono quelli definitivi, sono ancora dei mock-up, potremmo chiamarli, anche se mock-up è un po' riduttivo, comunque dei dimostratori non completi, e quindi bisogna essere focalizzati, calmi, dovesse succedere qualcosa, insomma lui è stato scelto come la persona adatta per portare la serenità e il focus nella missione. Tra l'altro è anche la persona che porta molto, è autoironico e porta molta gioia e tranquillità, l'hanno chiamata un po' easy, no? All'interno del suo gruppo, e quindi insomma porta serenità, ecco. E lui ha fatto anche un sacco di altre cose oltre alle sue due missioni, che ho parlato solo di volare. In realtà la seconda è stata Beyond, è stata nel 2019, e lì è diventato comandante dell'Expedition 41 e comandante della stazione spaziale. Poi è rientrato a terra, e a terra ha fatto appunto degli altri lavori, tra cui è diventato capo dell'ufficio astronauti, ma se non sbaglio quel ruolo viene preso a turno da tutti i vari astronauti. Comunque ha coperto anche quel ruolo. era il trainer per le attività extraveicolari, proprio perché si è comportato magnificamente durante la sua esperienza, e poi comunque ne ha fatte 6, ha accumulato più di 30 ore in attività extraveicolari, quindi ha esperienza. E cosa ha fatto? Ha fatto anche il Capcom per altre missioni, cioè quella persona che da Houston è l'unico addetto a parlare con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'anno scorso ha anche partecipato alle operazioni di recupero di Artemis 2, quindi sa come funziona lo splashdown con Orion e con questa, insomma, nuova configurazione Artemis. Infine, come comandante abbiamo Randy Bresnik, anche lui già lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto in particolare per la nuova generazione, diciamo, la media generazione, l'abbiamo conosciuto durante la sua missione nel 2017, l'Expedition 52-53, perché era a bordo della stazione spaziale con Paolo Nespoli. Ma prima ne aveva fatta un'altra e aveva volato sullo shuttle su Atlantis nella missione STS-129, questo nel 2009, lui ha 58 anni, è il più anziano dei quattro. E infatti è il primo astronauta della generazione Artemis, delle missioni Artemis, ad aver volato anche sullo shuttle. Lui è un colonnello della Marina, è laureato in matematica, anche lui è un pilota di test come Luca, e lui ha accumulato qualche ora in più di volo di Luca, ne ha accumulate 7.000 su un totale di 95 tipi di aerei diversi. È diventato anche lui, poi dopo le sue missioni, assistente dell'ufficio astronauti, e ha fatto da sovrintendente allo sviluppo e al test delle navette dei sistemi che operano sulle missioni Artemis, quindi già anche lui ha un background dei sistemi Artemis. Quindi per questa missione abbiamo due piloti di test che direi che sono perfetti per testare questi due nuovi lander, abbiamo un medico di bordo che è Frank Rubio, e Andrea Douglas che si farà per la seconda volta il training su Orion e sullo European Service Module, quindi quattro persone molto adatte, diciamo, a questa missione. Ora cosa succede? Adesso inizieranno già da ora il training su Orion e sullo European Service Module e anche sui due lander, in particolare sul Blue Moon di Blue Origin, perché è quello nel quale dovranno entrare durante la missione Artemis 3. Allora vediamo un po' come si svolgerà questa missione Artemis 3. Qui abbiamo un mock-up della cabina di training del Blue Moon, cioè la cabina di allenamento che abbiamo a terra negli stabilimenti di Blue Origin, di questo lander, perché appunto dovranno entrare. Allora, inizialmente questa missione è formata, come dice NASA, è formata da 4 astronauti, 3 lanci, 2 attracchi e uno splashdown. I 4 astronauti li abbiamo appena visti. I 3 lanci sono nell'ordine il New Glenn con il Blue Moon Mark II, che non è appunto la versione definitiva del Blue Moon Mark II che porterà poi gli astronauti sulla Luna, ma è una versione insomma abbastanza fedele e comunque con dei sistemi che poi andranno anche su quello definitivo, quindi c'è la possibilità di testarlo. Partirà lui per primo perché il Blue Moon ha la possibilità di restare in orbita 90 giorni. Quindi, dovessero esserci dei ritardi con gli altri lanci, almeno lui rimane in orbita e sappiamo che è lì disponibile. Il secondo lancio sarà quello di SLS con Orion e con i 4 astronauti. Quindi, i 4 astronauti arriveranno in orbita con Orion, faranno qualche orbita circolare attorno alla Terra e piano piano si avvicineranno al Blue Moon Mark II che è già là e si agganceranno. Dopodiché potranno entrare nel lander e verificare appunto la propulsione, i sistemi, tutte le interfacce, il software, tutto quello che potranno verificare insomma all'interno della cabina, anche solo gli spazi semplicemente per capire se possono andare bene. Comunque avrà un sacco di cose attive il lander e quindi potranno gestirlo, potranno anche pilotarlo manualmente. Infatti Luca sarà pilota di questa missione sia per Orion che poi anche per il Blue Moon, aiutato ovviamente anche da Randy e comunque anche dagli altri, però insomma sarà Luca il prime, diciamo. Dunque, passeranno 2 giorni attraccati al Blue Moon, quindi dal Blue Moon comunque da Orion entreranno nel Blue Moon e poi torneranno in Orion. Ah, la cosa interessante è che sarà Orion a gestire, quando i due sistemi saranno attraccati, quindi Orion nel Blue Moon, sarà Orion a gestire l'intero complesso dei due lander, quindi sarà interessante anche vedere come si comportano appunto le interfacce fra i due, ma anche Orion come si comporterà come comando dell'intero sistema, ecco. Quindi rientreranno in Orion e poi piano piano si sganceranno dal Blue Moon. Passeranno 2 giorni da quando attraccheranno a quando si sganceranno. Fatto questo primo giro di test, partirà Starship con Ship versione 3 senza un sistema pressurizzato, senza un modulo pressurizzato. Quindi Ship versione 3 sarà fondamentalmente una ship vuota, ma con un adattatore per il docking. Quindi avranno la possibilità di avvicinarsi a Ship e fare questo aggancio. Un docking che sarà, diceva la rappresentante di SpaceX, è un tipo di docking molto simile a quello della Dragon, quindi è qualcosa che già conosciamo, però è comunque sarà installato comunque su una navetta che non è mai andata in orbita, perché Ship l'abbiamo solo vista nei voli suborbitali, e quindi bisognerà vedere anche lì come si comporta Ship, come sarà l'avvicinamento, l'attracco, insomma una serie di operazioni delicate. Con il fatto che non entreranno in Ship, perché appunto non c'è una parte pressurizzata, rimarranno dentro Orion, attraccati a Ship rimarranno solamente 1 giorno. Fatti questi 2 attracchi, si sganceranno e poi rientreranno a terra con lo splashdown. All'interno di tutta questa missione non dovranno fare solo queste 2 cose, è una missione intanto che durerà 2 settimane, finalmente ci hanno dato qualche dettaglio in più, e quindi possiamo dire che durerà un paio di settimane, con appunto 2 giorni attraccati al Blue Moon e 1 giorno attraccati a Ship. Avranno un po' di tempo per fare dell'altro, infatti l'hanno riempiti di esperimenti scientifici, dovranno fotografare la Terra, avranno dei sensori a bordo, avranno degli altri esperimenti, quindi non saranno lì a girarsi i pollici mentre sono a bordo di Orion, ma avranno anche altro da fare. E dovranno anche testare dei mock-up, questi sì sono veri e propri mock-up, delle tute di Axiom. Allora, le tute di Axiom... Axiom dice che saranno pronte per Artemis 4, quindi per la fine dell'anno prossimo o metà dell'anno prossimo, quando partirà Artemis, scusa, no, nel 2028. Artemis 4 parte nel 2028. Questa settimana Axiom ha presentato il garment, come si chiama? Aspetta, c'è il nome. Eccolo qua, Liquid Cooling and Ventilation Garment, che è quella sottoveste che abbiamo sotto allo scafandro. E l'hanno presentata ufficialmente, quindi esiste, appunto non è ancora pronta, sarà pronta per Artemis 4. Prima di Artemis 4 vorranno fare un test sulla Stazione Spaziale Internazionale di questa tuta, perché è comunque un ambiente che conosciamo, e anche sulle attività extraveicolari. Mi sembra di aver capito che la vogliono usare proprio nelle attività extraveicolari sotto alla tuta EMU, però non so se, non mi è chiarissima questa cosa. Certe cose sono ancora un po' fumose, perché non so se i suoi agganci vanno bene con le tute EMU o se dobbiamo usare anche lo scafandro a questo punto di Axiom. Non lo so. Comunque, prima di Artemis 4 so che vogliono fare dei test sulla Stazione Spaziale Internazionale. E prima ancora, appunto, vogliono portare un prototipo su Artemis 3, che in realtà dicono che sarà solo un simulatore di massa, cioè una tuta non funzionante, che servirà a capire come si comporta questa tuta durante il lancio, quindi con le vibrazioni, con gli spazi all'interno di Orion, se sarà possibile, cioè se sarà, sì, sarà possibile, ma quanto veloce o semplice può essere indossarla. Però non sarà una tuta utilizzabile, quindi non sarà utilizzata per l'IVA, il passaggio insomma da Orion al Blue Moon, da quello che ho capito appunto è solo un simulatore di massa. Ora, dove sono i pezzi di Artemis 3? Cioè, tutto questo è quello che al momento sappiamo della missione in sé.
Ho una domanda.
Sì?
No, cioè, no, ho visto qualche solamente riguardo il docking dei Orion al Blue Moon e a Starship. Vabbè, su Starship si attraccherà punta contro punta, da quello che ho visto nelle immaginette. E sul Blue Moon nella parte bassa, esatto, di lato nella parte bassa, da quello che ho visto, giusto?
Caboia, non lo so.
No, vabbè, niente,
ho visto il sistema di docking del Blue Moon, che è questo, che è un test fondamentalmente, ed è simile a quello a flap della ISS, ma non ho capito dove è
posizionato. Niente, vai avanti.
Oh, se lo sapete in chat fate sapere, magari avete visto delle foto. Volevo vedere un attimo dove sono i pezzi di Artemis 3. Allora, lo European Service Module, quindi il modulo di servizio di Orion, è al Kennedy Space Center per i test, che in realtà ha già finito, perché da poco ho completato quelli acustici, e dicono che già quest'estate sarà integrato al modulo dell'equipaggio di Orion. Poi integreranno il sistema di attracco, quindi il sistema di docking di Orion, e alla fine i pannelli solari. Quindi Orion per la fine dell'anno dovrebbe essere completata. Lo scudo termico sta continuando a fare i test. Leggevo che stanno prendendo i blocchi individuali, gli stanno facendo fare dei test, delle ispezioni in realtà ultrasoniche, e poi mano a mano li applicano alla struttura dello scudo termico. Non sarà lo scudo termico di Artemis 2 e Artemis 1, sarà già quello aggiornato con maggior porosità, quella questione che dicevamo, no? Quella di far passare meglio i gas quando Orion passa attraverso il plasma al rientro, in maniera che i gas non si accumulino e non stacchino pezzi di scudo termico come era successo su Artemis 1, quindi sarà già quello aggiornato. È anche vero che il rientro in atmosfera di Artemis 3 sarà dall'orbita bassa terrestre, quindi non sarà un rientro lunare, quindi lo scudo termico non sarà sottoposto a quelle velocità di Artemis 2, per esempio, che aveva fatto il record di velocità per il rientro. Però, insomma, è comunque un test per vedere come si comporta anche solo dalla LEO. Il core stage, stanno installando la sezione dei motori. Dopodiché quest'estate installeranno i quattro motori RS-25, mentre i Solid Rocket Booster sono arrivati al Kennedy Space Center a bordo di un trenino speciale, e il giorno prima dell'annuncio dell'equipaggio di Artemis 3, quindi giusto questa settimana, quindi tutto si sta radunando al Kennedy Space Center. Il mobile launcher è già in fase di ristrutturazione dopo il lancio di Artemis 2, in realtà erano partiti già una ventina di giorni dopo il lancio di Artemis 2 a cominciare a fargli il refurbish, quindi fare sì la ristrutturazione. E poi quest'estate ci sarà lo stacking di tutto, quindi l'aggancio e l'impilamento di tutto per formare proprio SLS. L'ultima parte, la parte superiore del SLS, l'upper stage, come ci raccontavi tu, Ricky, qualche puntata fa, è uno spacer, quindi non ci sarà l'interim cryogenic propulsion system, quello che siamo abituati a vedere nella parte superiore di SLS, ma ci sarà questo spacer, cioè quindi questo spaziatore, distanziatore, esatto, questa cosa senza propulsione, perché tanto andiamo in orbita bassa terrestre e non ci serve la propulsione ulteriore dello stadio superiore. E visto che di ICPS ne abbiamo pochi, forse uno ce n'è rimasto.
Uno,
allora lo vogliamo usare per Artemis 4, e nel frattempo verrà pronto il Centaur, quello nuovo. Se non sono pronti, alcuni giornalisti dopo la conferenza hanno chiesto a Jared cosa succede se i due lander non sono pronti, perché c'è questo rischio effettivamente. Allora Jared ha spiegato che la missione Artemis 3 non la vogliono fare così per fare, cioè la vogliono fare con uno scopo, e lo scopo è quello di ridurre al massimo i rischi della missione Artemis 4, perché poi tutte queste operazioni saranno fatte in orbita lunare. Quindi tanto meglio farle vicino all'orbita terrestre, che se dovesse succedere qualcosa o modificare qualcosa siamo vicini per poter rientrare, abbiamo tutte le possibilità di rientro che vogliamo. Se invece succede qualcosa in orbita lunare è più complicato. Quindi, essendo propedeutica ad Artemis 4, se qualcosa non viene pronto, ma qualcosa di importante per Artemis 4, allora Artemis 3 verrà posticipata. Qualcosa di importante nel senso che se vengono pronti i due lander e magari le tute non sono, vabbè che tanto saranno simulatori di massa, quindi quelle saranno pronte sicure. Cioè se nessuno dei due lander sarà pronto, allora per forza Artemis 3 sarà posticipata. Metti che se un lander viene pronto e l'altro no, Artemis 3 si farà comunque. Cioè valuteranno al momento cosa ci sarà di pronto e quanto vale far partire, insomma, Artemis 3. Quindi lui, cioè, specificava proprio che, esatto, non la fanno tanto per fare, ma la fanno proprio in preparazione di Artemis 4. A proposito di Artemis 4, c'è qualche novità, arriva soprattutto da SpaceX, e hanno confermato che intanto, entro fine di quest'anno del 2026, si farà il lancio con il rifornimento in orbita con le due ship. Quindi se continua così, Ricky, dobbiamo dividere la tessera del 2027, non so, in più sezioni per coprire tutto quello che succederà quest'anno. E quindi speriamo di vederlo. L'altra cosa che arriva sempre da SpaceX è la nuova modalità di arrivo, no, la ridico. Dunque, la traiettoria di Artemis 4 in teoria doveva essere questa. Parte uno dei due lander, che sia pronto Blue Origin o che sia pronto Ship, va in orbita lunare, si posiziona in orbita lunare. Poi parte SLS con Orion, lo European Service Module di Orion dà la propulsione ad Orion e arriva in orbita lunare. Dopodiché Orion si aggancia con il lander che c'è già là in orbita lunare. SpaceX ha contrattato con NASA questo nuovo piano, secondo cui Ship, se dovesse essere pronto Ship, e Orion attraccheranno in orbita terrestre. Poi la TLI, quindi quella famosa manovra che permette la partenza verso l'orbita lunare, sarà fatta con loro due attraccati e arriveranno insieme già all'orbita lunare. Questo perché un po' si sentono un po' più sicuri a far attraccare Orion e Ship in orbita terrestre, così, ripeto, se succede qualcosa almeno siamo qui vicini e possiamo rientrare velocemente. Ma soprattutto quello che vorrebbero fare è utilizzare i motori di Ship per andare in orbita lunare insieme ad Orion, quindi senza usare lo European Service Module, perché Ship ha la possibilità di portare la capsula Orion ad un'altitudine più bassa, un'altitudine lunare più bassa rispetto a quello che può fare lo European Service Module da solo. Essendo Orion più bassa, una volta che poi gli astronauti arriveranno sulla superficie e vorranno ritornare, avranno più possibilità di ritornare su Orion, perché essendo più bassa Orion sarà più veloce, quindi passerà più volte sopra lo stesso posto. Quindi avranno più possibilità di rientrare su Orion nel caso dovesse succedere qualcosa sulla superficie e avranno meno strada da fare rispetto ad un'altitudine alla quale Orion sarebbe stata portata dallo European Service Module. Ecco, queste sono le novità della conferenza.
Vedevo che in chat MyVideos1707 mi diceva che non è confermato il punta a punta, perché se dovesse essere punta a punta vuol dire che non ci sarebbero i serbatoi per fare il belly flop. Però penso io, se loro vogliono fare una simulazione più fedele possibile della configurazione Starship lunare, di fatto la Starship lunare non ha bisogno di fare belly flop, visto che fa solo da spola sulla Luna, quindi scende dritta e sale dritta, non c'è il problema di fare il rientro planato, quindi suppongo che sia punta a punta, poi lo impariamo tutti quanti nei prossimi mesi.
Esatto. Dunque, passiamo invece torniamo in orbita bassa, in realtà, dove c'è la Stazione Spaziale Internazionale, perché ci risiamo con la questione della falla nel modulo Svezda della Stazione Spaziale Internazionale. Ricky ci fa un po' un riassunto e ci racconta che cosa è successo.
Allora, il modulo Svezda, lo sapete, quello nella parte posteriore della ISS, adesso qua c'è la mia faccia e non si vede molto bene la slide, esatto, adesso si vede bene, il modulo Svezda è dove in questa slide vedete attraccata la Progress 95 alias Progress MS-34 in base alla nomenclatura. Quindi è il modulo che normalmente sta in coda all'ISS ed è il modulo dove di solito attraccano le Progress che storicamente magari venivano utilizzate per fare l'innalzamento dell'orbita dell'ISS, perché essendo in coda, per alzare l'orbita dell'ISS tu la devi spingere, e quindi avendo i motori, la Progress nella parte posteriore è il punto più logico dove fare i reboost dell'ISS. Storicamente è sempre stato così, ma il modulo Zvezda, guarda un po', durante, insomma, l'ISS è soprattutto questi due moduli sono in orbita dal 99-2000, ha iniziato ad avere delle perdite, forse proprio anche perché quel modulo è proprio molto sollecitato storicamente in queste manovre di reboost, perché nel punto di attracco delle Progress tu inizi a spingere ed è proprio lì il punto di interfaccia. E è una cosa che si era iniziato ad osservare nel 2019 in maniera documentata, e anche la perdita era molto importante, tant'è che in tutti questi anni, dal 2019 ad oggi, i russi hanno provato in tutti i modi a cercare di sistemare questa perdita. Ci sono riusciti qualche mese fa, se andate magari a spulciare qualche puntata vecchia di Astronauticast, ne abbiamo parlato, la situazione si era stabilizzata, tant'è che prima che si stabilizzasse la situazione, la sezione, adesso che dopo vi faccio vedere esattamente dov'è la perdita, riuscivano comunque ad isolarla dal resto della stazione, e quando c'era questa perdita non era tanto importante a quanta pressione la caricassero, visto che con la perdita sapevano che già se pressurizzavamo quella parte lì alla lunga si svuotava l'aria e poi dopo la ripressurizzavano alla bisogna. Hanno finalmente qualche mese fa sistemato questa perdita, ci hanno messo un po' a capire come tenere pressurizzata questa zona, perché comunque anche se c'era adesso la tenuta stagna per affaticare il meno possibile la struttura, si manteneva comunque isolata dal resto della stazione con una pressione leggermente minore rispetto al resto della stazione. La tenevano a circa 100 mm di mercurio. Poi dopo, nel momento in cui avevano bisogno gli astronauti di passare, non so, a scaricare una Progress in arrivo o a caricarla, veniva ripressurizzata alla bisogna e così via, e la situazione si era stabilizzata. Arriva questa Progress, questa che vedete nella foto, la 95, a fine aprile, quindi stiamo parlando di più di un mesetto e mezzo fa, gli astronauti iniziano a scaricare e a caricare questa Progress, e succede un piccolo problema venerdì scorso, quindi siamo al 5 di giugno. Ma vediamo un attimo, ricapitoliamo un attimo dov'è il punto esatto dove è situata questa perdita. Non è in un punto a caso del modulo Zvezda. Qui vedete il modulo Zvezda semplicemente isolato dal resto della stazione, ho tolto anche i pannelli fotovoltaici. Diciamo che in questa immagine che vedete tutta la stazione sarebbe a sinistra, mentre sulla destra, dove vedete quel cerchio rosso, vedete il cono di attracco dove normalmente si attraccano le Progress o le Soyuz o ATV, quando c'era ATV. E dietro subito il cono d'attracco c'è una zona, una specie di tunnel, che se noi spegniamo un po' di livelli, vedete che ho sottolineato in rosso questa parte cilindrica che viene chiamato tunnel di trasferimento di Zvezda, che è di fatto solamente un piccolo cilindro con un diametro minore rispetto al resto della struttura di Zvezda, in cui hanno localizzato che la perdita si trova in quel punto. Solamente che nella parte esterna, quella che ho spento, in realtà ci sono un sacco di tubazioni e un sacco di sistemi di alimentazione per i motori, di condutture elettriche, quindi anche in attività extraveicolare che hanno provato i russi per andare a cercare di identificare bene questi punti della perdita, è molto 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 complicato riuscire ad arrivare alla parete di interfaccia tra la zona non pressurizzata e la zona pressurizzata. Quindi quello che hanno potuto fare in questi anni è cercare da dentro di capire dove c'era questo punto di affaticamento, queste cricche, e cercare di sigillarle alla bene in meglio. La fortuna è che, per come è fatta la ISS, esiste un portello che qui vedete in verde, che loro aprono e chiudono alla bisogna, e quindi riescono a isolare perfettamente la zona dove c'è la perdita, ed è questa la situazione attuale. Quindi loro chiudevano la zona rossa, che vedete rimane isolata dal resto della stazione, poi dopo scaricano, chiudono, ripressurizzano, depressurizzano e così via. Arrivata la fantomatica Progress MS 34, iniziano a fare le operazioni di scarico e carico, però già da giugno iniziano a vedere che la perdita inizia a riesserci, quindi riniziano a fare le operazioni che facevano, come la configurazione, come era, come si erano mosse fino a dal 2019 ad oggi, cioè comunque di fatto se ne fregavano, lasciavano che comunque la perdita, la zona si svuotasse, poi dopo, quando gli astronauti avevano bisogno di entrare, si depressurizzava, si equalizzava la pressione col resto della pressione della stazione, e si scaricava il materiale, o si portava il materiale all'interno della Soyuz. Si vede che in una di queste operazioni di pressurizzazione e depressurizzazione, venerdì scorso mattina, scatta un allarme. Sappiamo che le comunicazioni da terra verso la ISS sono liberamente ascoltabili, e scatta la procedura 3.4, quindi di emergenza. Quindi gli espertoni hanno iniziato a sfogliare i manuali e hanno visto che praticamente era una situazione di emergenza, per cui c'era un possibile pericolo di depressurizzazione. Così hanno detto a tutto l'equipaggio della Dragon di andare, sono in 7 adesso sulla ISS, 3 della Soyuz e 4 della Dragon di Crew 12, di andare all'interno della Dragon, perché i russi avevano detto che c'era probabilmente una perdita più alta del previsto e stavano iniziando a lavorarci per cercare di tapparla. E quello che è inusuale è che questa cosa è successa abbastanza repentinamente, ed ecco perché magari qualcuno di voi sui social ha visto anche qualche titolo allarmistico, però faceva parte della procedura standard. Però la situazione era sotto controllo, tant'è che da Houston hanno dichiarato apertamente: non mettetevi per adesso gli scafandri, perché non è ancora il momento, nel caso. Però è curioso perché non solo i quattro membri di Crew 12, quindi Jessica Meyer, Hathaway, la nostra Sofia Deneau e anche il buon, com'è il russo, Andrei Fedyaev, sono andati dentro a Crew 12, sono stati raggiunti anche da Chris Williams, l'americano della Soyuz, quindi si sono rifugiati in 5 dentro la Dragon. La Dragon è da 4 persone, l'abbiamo vista anche riempita anche con 6 persone all'epoca di Sani e Batch, ma comunque era una situazione di sicuro off nominal. Aspettando ancora un po', qualche dichiarazione, si è capito che c'erano due falle, che anche ad inizio giugno hanno visto che la perdita d'aria era di circa un chilo di aria al giorno, che non è tantissimo, però si vede che venerdì mattina deve essere successo qualcosa per far innescare tutta questa procedura. E i russi hanno identificato due punti potenziali di perdita, magari con un ratio maggiore. Una l'hanno sistemata e l'altra non si sapeva bene cosa dovessero fare, ed è per questo che per via precauzionale NASA ha ordinato a tutto l'equipaggio di Crew 12 più l'altro americano a bordo di mettersi nel safe haven deputato in questo momento, cioè la Dragon. Dopodiché, dopo qualche, non so quante ore sono passate, ma non tantissimo, nel tardo pomeriggio, 90 minuti, neanche un'ora e mezza, i russi hanno detto: no, non faremo la seconda riparazione, per il momento prendiamo solo delle misurazioni per capire bene quant'è l'entità della perdita, e poi se ci sarà da fare una riparazione più importante ve lo faremo sapere. Cosa che ad oggi, quindi passata una settimana, non è ancora successa, ma è stata dichiarata la fine dell'emergenza, gli astronauti sono usciti dalla Dragon e tutto è tornato alla normalità. Tutti erano nella Dragon, chi erano i due russi rimasti erano Kud Sverchkov e Mikhaev, che erano appunto addetti a ispezionare questo tunnel di trasferimento, cercare di capire dove la perdita. Quindi non sappiamo ancora come si muoveranno i russi nei prossimi giorni. Peccato che questa perdita sia tornata a farsi viva. Insomma, anche il nostro Buzz sul forum astronautico dice, cioè, per quello non è tanto la preoccupazione di tenere sotto controllo o meno questo tipo di perdita è comunque cercare di capire quando succederà qualcosa, che il modulo cederà, e quindi prima o poi bisognerà mettere in conto anche questa cosa, dato che ad oggi quindi una soluzione definitiva per questa benedetta perdita non c'è. Vi raccontavo che questa parte della ISS ci sta che probabilmente sia il primo a cedere, proprio per il fatto che vi dicevo che storicamente è il punto di attracco che viene utilizzato anche per dalle navette per spingere la ISS a fare il reboost, tant'è che per un periodo avevano addirittura smesso di fare il reboost da lì e sono riusciti a fare reboost con le Dragon, reboost con le Cygnus, insomma da altre navette posizionate in altre parti della ISS, però per fare questi reboost è sempre da riorientare la ISS, proprio perché non sono punti favorevoli. E invece quello era il punto più semplice per fare il reboost. Perché probabilmente si è affaticato? Proprio perché è un punto di docking e il sistema d'attracco russo è, diciamo, un piccolo urto tutte le volte che una navetta si attracca. Ho fatto una piccola animazione che vi provo a far vedere, eccolo qua. Allora, vedete sulla sinistra in blu quello che è il cono di attracco sulla ISS. Sulla destra vedete in verde la parte terminale della Soyuz e una piccola sonda di attracco. Allora, cosa succede? Quando la Soyuz si avvicina a questo cono, come prima cosa estende la sonda che ha in punta, dopodiché inizia ad avvicinarsi piano piano e stando il più centrata possibile, vedete che ci sono dei piccoli ganci, dei piccoli dentini che si incastrano all'interno del cono e si agganciano alla navetta. Se io spengo questo livello, lo vediamo in sezione, praticamente è una cosa molto semplice, c'è una specie di meccanismo a molla. La Soyuz si avvicina, i dentini si piegano perché stanno entrando nel buco centrale del cono, dopodiché riscattano perché sono delle superfici a scatto. A questo punto la sonda, che è bloccata dai dentini che si sono risollevati, inizia a richiudersi e quindi si tira dietro la Soyuz, che pian piano si avvicina, e dopodiché quando è a contatto con l'interfaccia, poi dopo inizia la procedura invece di docking vero e proprio. Diciamo, quello che abbiamo visto qui è il soft docking, dopodiché si inizia a chiudere, si iniziano a chiudere tutte le altre cerniere per fare il sealing, l'attracco completo. Avete visto che per fare questo tipo di aggancio non è lo scopo della Soyuz arrivare il più lento possibile, perché se arrivasse lentissima, cioè tutti questi meccanismi a molla non sarebbero sufficienti per far incastrare all'inizio la sonda d'attracco, quindi deve comunque la Soyuz avere almeno una velocità minima per riuscire a fare l'attracco. E sarebbe tutto bellissimo se tutti gli attracchi fossero come li abbiamo visti adesso, cioè con la sonda perfettamente centrata al cono. Ma come ci fa vedere quest'altra animazione invece di ESA, il caso più normale è che l'attracco avvenga in maniera non così centrata, magari con la Soyuz un pochino storta, e quindi il cono cosa fa? Non fa altro che far strisciare la vostra sonda d'attracco e centrarla automaticamente dentro al punto giusto d'attracco. È fatta a cono proprio per questa ragione, insomma, per correggere in automatico gli attracchi che sono fuori centro, che è la maggior parte delle volte. Quindi pensate alle tutte le volte, a tutti i vari, alle centinaia di attracchi che sono stati fatti su questo modulo qua, in cui magari delle volte erano perfettamente centrati, alcune volte no, quanto è sollecitato questo elemento della ISS, ed ecco perché magari è stato più soggetto a cricche. Una cosa carina che io vi faccio vedere è anche un breve filmato con proprio Luca Parmitano, quando nella sua prima, penso che sia Volare, che fa vedere apre il portello, quindi dopo l'attracco, e fa vedere il segno che ha lasciato la sua Soyuz al momento dell'attracco. E lui dice, guardate, noi siamo stati fuori circa 10-13 centimetri dal centro perfetto, e fa mica male per due oggetti che volano a 28.000 km/h. Quindi mi fa molto ridere questa cosa. Però vedete che mettono, se state vedendo il video che sto trasmettendo in diretta sul cono d'attracco, ci sono tanti segni, si vede che normalmente gli astronauti dopo un attracco aprono il cono e vedono i punti, i vari punti dove sono stati attraccati le altre navette, proprio anche per vedere sia le condizioni del cono d'attracco, ma anche per avere così un'idea visuale di quanto sono stati bravi a fare la manovra del docking. Pensate a quanto si divertirà Luca in Artemis 3 a fare tutti i docking con tutte le altre.
Mamma, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
Quindi questo è il quanto. Adesso non abbiamo notizie più precise da Roscosmos, anche quelle di Ars Technica gli sono andati un po' sotto per avere delle notizie un po' più ufficiali, non hanno comunicato niente di più preciso, però è probabile che abbiano in programma di cercare di fare un'altra riparazione un po' più seria, e non so se in quel caso ci risarà questa situazione di off nominal, non dico di emergenza, ma di eccesso di precauzione per spostare gli astronauti non impegnati nelle riparazioni all'interno della Dragon. Quello che sta facendo NASA e quello che sta facendo Roscosmos in questo momento sono le classiche dichiarazioni: stiamo collaborando con i nostri partner per trovare una soluzione più adeguata a questo tipo di problema. Guardate matto, avete già capito lo statement.
Ma sai, Ricky, che non avevo mai visto di preciso come attracca la Soyuz? Cioè,
il video di ESA è fatto molto meglio, perché tu vedi anche che quel sistema meccanico fa anche autocentraggio, che io non bisognerebbe farlo.
Ah, sì, ho visto.
Perché
sì.
C'è questo, diciamo, cono accettatore, ha anche delle scanalature che quando la sonda si ritrae in realtà fa anche ruotare leggermente la Soyuz centrandola, quindi è una sicurezza in più, un margine in più per gli astronauti, che non devono essere per forza obbligati a fare il centro perfetto e avere la Soyuz ruotata con tutti gli angoli di Eulero al punto giusto. C'è sempre un po' di margine, e tutti questi meccanismi servono, funzionano se la Soyuz arriva con un po' di spinta per potersi incastrare in tutti questi giochi di trafessure così, dentini che scattano e bloccano il cono alla sonda.
Comunque è geniale, cioè, se io penso chi l'ha pensato da zero all'inizio, è così semplice, perché è tutto meccanico, è geniale, bellissimo. Cioè, sapevo che a un certo punto si bloccava, ma non sapevo come, capito?
Il sistema invece, diciamo, quello americano, degli shuttle e delle Dragon, è simile, però non ha una superficie rigida da una parte che quindi accetta passivamente un urto. Hanno tutti e due degli attuatori, quindi un po' le oscillazioni si smorzano su quei... Se tu hai presenti i sistemi di attracco, dove ci sono i petali, li hai nominati anche tu, sì. Prima, ci sono anche dei braccetti con degli attuatori, quindi... tutte le oscillazioni residue si scaricano su quegli attuatori e non sulla struttura, e quindi probabilmente sono più resistenti e duraturi. Magari però sono più complicati. Questo è un meccanismo dopo tutto abbastanza semplice per fare un docking.
Infatti volevo chiedere se lo sapevi, Ricky, se è una cosa che hanno sviluppato solo per la ISS o se c'era già prima con
No, secondo me questo qua c'era sulla Mir, c'era sulle Salyut, è proprio un sistema, è il tipico docking, forse androgeno si chiama questo, di epoca sovietica.
La voce che abbiamo appena sentito è quella del matto, e adesso ci viene a raccontare nuove e vecchie missioni ESA. Cosa vuol dire, Matteo?
Sì, io faccio cose ovviamente meno interessanti di quello che hanno fatto Vero e Ricky fino adesso, e sono la persona più noiosa. No, perché nuove e vecchie missioni? Perché in questi giorni, cioè ieri e oggi, a Tenerife, all'Istituto Astrofisico de Canarias, dove c'è anche una mia amica che saluto, ciao Rachele, c'è il Science Program Committee, un gruppo di scienziati di tutti i membri, tutti i paesi membri dell'ESA, che si riunisce periodicamente, mi sembra di ricordare 3 volte l'anno, non lo fanno sempre alle Canarie in bei posti, ma lo fanno anche in altre parti d'Europa, e per decidere non tanto le priorità scientifiche, però per aggiornarsi, per parlare, per discutere, diciamo, di quello che devono fare. E in questo comitato, in questa ultima riunione che hanno fatto, ci sono stati dei prolungamenti di alcune missioni che, per quanto io abbia guardato poco i social e tutto, sono passati un pochino in sordina. Nel senso che hanno esteso, tutte fino alla 2029, 13 missioni. E ve le dico in ordine alfabetico: sono BepiColombo, Cheops, Einstein Probe, Hinode, Hubble, Iris, Mars Express, Proba 3, SOHO, Solar Orbiter, Webb, XMM Newton e CRISM. Giusto un veloce recap di cosa fanno. BepiColombo è quella missione con la JAXA che studierà Mercurio ed è stata estesa fino alla fine del 2029. Cheops studia gli esopianeti ed è una missione a guida NASA. Einstein Probe studia l'universo nel dominio dei raggi X ed è una missione in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Cinese, con l'Accademia Cinese delle Scienze. Hinode, io non l'avevo mai sentita, ma studia il campo magnetico del Sole. Hubble, penso che non servano presentazioni perché è una missione iper mega nota e fa un sacco di cose. Iris studia, anche questa non l'avevo sentita, ma studia comunque l'interazione tra il Sole e la Terra, è una missione congiunta con NASA. Mars Express, come dice il nome, studia Marte. Proba 3 è una missione che studia il Sole, la corona solare, e recentemente ha avuto qualche problema, poi l'hanno sistemato e proprio in questi giorni notizia che è tornata a produrre scienza, o comunque pronta per produrre scienza. Solar Orbiter studia, come dice nuovamente il nome, il Sole, e nell'articolo di ESA che menziona tutti i vari aggiornamenti, Solar Orbiter è quella indicata come la maggior favorita, diciamo, da questa estensione, perché questa estensione permetterà di spingersi a latitudini più elevate del Sole e quindi per studiare ancora meglio i poli solari, visto che non l'abbiamo mai fatto, abbiamo sempre studiato le regioni equatoriali, e più riusciamo ad inclinare l'orbita di Solar Orbiter, più riusciamo a studiare i poli e quindi avere nuovi dati e avere nuove informazioni sul Sole. Vabbè, il James Webb Space Telescope, anche lui come Hubble non ha bisogno di presentazioni, ma anche questa è una missione congiunta con NASA. XMM Newton studia l'universo caldo ed estremo e CRISM studia l'universo in una missione congiunta con JAXA. Di alcune, diciamo, la fine del 2029 l'ho trovata tramite alcuni post su LinkedIn di persone interessate direttamente alla missione e quindi magari scienziati, project manager, e l'ho trovata per due o tre, presumo per tutte perché diciamo questa è una seconda estensione di missione. La prima era stata garantita un po' di tempo fa, diciamo la prima era fino al 2026 e adesso bisognava capire se queste 13 missioni erano, diciamo, meritevoli di continuare a ricevere dei finanziamenti di NASA, di ESA e quindi, diciamo, destinare risorse, mezzi e persone al loro proseguimento, perché appunto c'era la necessità di capire se potevano produrre dati scientifici di qualità. Su 13 erano quelle che necessitavano un'approvazione, tutte e 13 hanno ricevuto l'approvazione per l'estensione, quindi non ci sono stati problemi. Alcune, appunto, come Hubble o il James Webb, sono in collaborazione con altre agenzie spaziali, quindi c'è stato anche probabilmente un dialogo con le altre agenzie per capire se effettivamente fare un'estensione. E per esempio poi Proba 3 appunto ha avuto dei problemi, è stata lanciata solo 2 anni fa, quindi diciamo sono per alcune cose un po' più formali perché appunto vengono progettate con un ciclo di vita di 2 anni e poi però ecco sappiamo che è la durata minima perché quella è diciamo, la durata per cui il primo sensore si dovrebbe rompere, poi in verità si rompe dopo 5, 6, 10, 15 e finiamo ad avere Hubble che è 30 anni che è in orbita e continua a produrre cose nuove. Non sono state interessate missioni che alla fine del 2029 saranno ancora operative o che non avranno ancora avviato la loro fase scientifica iniziale. E per esempio c'è Euclid che ha appena iniziato a rilasciare dei dati scientifici, ma non è ancora, diciamo, non è nella fase scientifica vera e propria. C'è JUICE, la sonda che studia le lune ghiacciate di Giove, e SMILE, quella missione tipo lanciata un mese e mezzo fa, un mese fa con un Vega. E quindi diciamo da qui al 2029 hanno tempo per fare tutta la fase di commissioning, di entrare in orbita, di fare tutte le cose e quindi c'è un po' di tempo. E questo quindi è quello per le vecchie missioni di ESA, diciamo alcune molto vecchie come Hubble, altre un po' più nuove come per esempio Proba 3. che sono state appunto rinnovate fino alla fine del 2029. Poi, quando sarà metà del 2028, ancora quindi un annetto e mezzo, due, arriveremo a fare un altro Science Committee e poi vedremo se le estenderemo ancora. E questa era, diciamo, come dicevo, la parte più noiosa sulle vecchie missioni ESA, tutto ok. La cosa, dice, più interessante è che avremo una nuova missione dell'Agenzia Spaziale Europea, si chiama ARRAKIS, dell'acronimo di Analysis of Resolved Remnants of Accreted Galaxies as a Key Instruments for Halo Surveys. Che facciamo prima a chiamarla Arrakis, è un nome molto carino e io pensavo e cercavo qualche analogia con, boh, non lo so, qualche dio egizio, qualcosa con, non lo so, tipo. Sì, vero?
Dune. Arrakis, dai, matto.
Ah, vabbè, scusate, vabbè, io ci provo, ma non sono, ecco, non sono molto ferrato su questa cosa e mi piccheranno tutti i miei amici. Va bene, chiedo scusa al popolo di Astronauticast, va bene, ecco, quindi c'è un'analogia, c'è un significato, la chiamiamo Arrakis e la cosa, diciamo, importante è che era stata selezionata nel novembre del 2022, dopo una call, quindi diciamo una richiesta alla comunità scientifica per produrre una missione di circa un annetto prima, del dicembre 2021, ed è stata adottata formalmente, quindi sono state passate tutte le cose fondamentali, quindi parliamo di preliminary design review, la consegna del Red Book, cioè quel libro, quell'insieme di documenti che definiscono tutti l'implementazione scientifica, tecnica, programmatica, quindi tutte le cose, diciamo, anche più strettamente tecniche e burocratiche di Arrakis. C'è stata tutta la il completamento della fase concettuale preliminare, c'è stata tutta una serie di milestone che sono state raggiunte nel corso di questi 4 anni e appunto nel 2026, a giugno 2026, quindi poco meno di, diciamo, 3 anni e mezzo dopo, è stata formalmente adottata come missione, come nuova missione. La cosa interessante è che è una missione di classe F, quindi significa che sono le cosiddette fast class, quindi missioni con budget molto limitato che si propongono di utilizzare delle cose che, diciamo, lo si fa in genere per tutte le missioni, ma si cerca di riutilizzare hardware già esistente per ridurre i costi, per ridurre i rischi e per produrre della scienza, diciamo, in maniera abbastanza veloce, nel senso che appunto è stata selezionata nel novembre 2022, adottata formalmente nel 2026, il lancio è per la fine del 2030, quindi passano, diciamo, 8 anni dalla selezione, 4 dalla formulazione ufficiale, però rispetto ad altre missioni che, per esempio, pensiamo al James Webb, pensiamo a Euclid, pensiamo ad altre missioni molto grandi e importanti, passano molti più anni, ecco, quindi fast proprio per raccontare di questa velocità. Ha una durata prevista di almeno 3 anni e poi qua vedremo se un altro Science Committee di Tenerife o di chissà quale altro posto deciderà per la sua estensione. E queste sono tutte, diciamo, le cose un po' più noiose, meno interessanti. Cosa farà questo Arrakis, quindi questo Analysis of Resolved Remnants, bla bla bla. La parola fondamentale è Halo Surveys, quindi diciamo indagini dell'alone, e l'alone non è l'alone dei vetri che avete sulla casa, della vostra casa o del vetro della macchina, ma gli aloni galattici, quelli che ci sono intorno alle galassie. E cosa farà Arrakis? Studierà almeno 80 galassie con una massa simile alla nostra galassia, alla Milky Way, alla Via Lattea, ed è un numero considerato sufficiente per ottenere delle statistiche su come una galassia tipica si forma, perché bisogna capire se la Via Lattea, abbiamo già delle indicazioni in merito, però vogliamo capire se la Via Lattea sia uno standard evolutivo o rappresenti un'eccezione nel panorama cosmico, quindi è normale che molte galassie evolvano come, diciamo, arrivino a come è arrivata la Via Lattea, oppure la Via Lattea è un'eccezione. E per fare questo, che è solo uno, diciamo, dei 4 obiettivi, dovrà studiare gli aloni galattici, che sono queste strutture intorno alle galassie che sono formati principalmente da materia oscura, gas caldo e da stelle, popolazioni di stelle un po' diffuse. E sono oggetti molto, molto, diciamo, questi aloni galattici sono, siccome sono formati principalmente da materia oscura, e la materia oscura, come dice il nome, non la possiamo vedere, servono degli strumenti molto potenti per studiare queste strutture a bassa luminosità superficiale, le cosiddette low surf brightness. Area, e Arrakis sarà la prima missione a farlo, diciamo destinata appositamente a fare questa cosa qua, e emettono una quantità di luce molto molto più bassa rispetto al cielo notturno, e nonostante questo però sono uno strumento fondamentale per capire come le galassie si sono evolute, come le galassie si sono formate. Ecco, mi piace molto come l'ha messa giù ESA nel suo titolo, nella sua definizione di diciamo per presentare la missione, e parla di archeologia galattica, che non è un termine inventato, ci sono effettivamente proprio un termine ufficiale, e si va a fare proprio archeologia galattica, perché e uno pensa, però archeologia mi servono i fossili, mi servono qualcosa da scavare. Sì, certo, i fossili degli astrofisici, dei cosmologi, sono le galassie che guardiamo tanto indietro nel tempo, ecco, perché sappiamo che le galassie hanno interagito, si sono scontrate, si sono diciamo influenzata a vicenda, e quindi ci sono i cosiddetti stellar stream, quindi sono questi flussi stellari, piccole galassie che sono state distrutte da maree gravitazionali di altre galassie più grandi che sono passate vicine, quindi hanno sconquassato, fatto un po' di confusione. Ci sono diciamo le popolazioni stellari, possiamo capire come si sono evolute, come tanti dettagli che ci possono dire se effettivamente la Milky Way, la Via Lattea, è un'eccezione nel panorama cosmico o è uno standard. E quindi appunto questo era uno degli obiettivi. L'altro è capire come si assemblano, come si formano diciamo le galassie e i loro aloni per galassie simili, con massa simile alla nostra galassia. Avremo anche la possibilità di validare e aggiornare, se possiamo, questi modelli di formazione delle galassie, perché se sappiamo e riusciamo a studiarle e ad analizzarle, possiamo anche capire se i nostri modelli di evoluzione galattica sono effettivamente validi o se non lo sono. E infine possiamo fare, grazie all'analisi dei flussi stellari, possiamo avere informazioni sulla materia oscura, che per quanto sia sfuggente, non interagisce con noi in tanti modi, diciamo è uno dei costituenti, insieme all'energia oscura, diciamo maggiori dell'universo. Abbiamo circa un 25%, 24, 25, 20% di materia oscura nell'universo, solamente il 4%, 4-5% è fatto da materia ordinaria, quindi ecco, ci serviranno anche le informazioni di Arrakis, e lo farà con due telescopi, molto diciamo telescopi binoculari. Se guardate la foto, adesso non ce l'ho sotto mano, ma magari qualcuno riesce a mettermela dalla regia, sembra tipo Wall-E, avete questa strutturina con due diciamo telescopi tondi che vi guardano, e questi saranno diciamo i telescopi che osserveranno l'universo e le galassie, tutte galassie del gruppo locale, quindi della zona vicino alla galassia, alla nostra galassia, e lo farà in quattro bande diverse, perché ogni telescopio avrà due telecamere, quindi quattro in totale, e andremo dall'ultravioletto vicino allo spettro visibile fino all'infrarosso vicino, e niente, avremo modo di studiare. Forse è su, non mi ricordo dove l'avevo vista. Vabbè, vediamo se riesco a mettervela io. Ma vabbè, eccola lì, tipo questa qua, esatto. Questo qui è diciamo la faccia di Arrakis, un piccolo Wall-E che studierà le galassie. E la cosa, diciamo, il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea sarà diviso tra tutte le nazioni, sarà una missione a guida spagnola, però ci sono anche altre aziende e comunque i contributi di altri stati membri, come per esempio Svizzera, Austria, Belgio, Norvegia, Portogallo e Svezia. Sarà una missione che appunto, come vi dicevo, è fast, quindi molto contenuta nei costi, cercherà di essere molto efficiente, peserà tutto meno di 160 kg e sfrutterà, come vi dicevo, detector simili a quelli di Webb e di Euclid, proprio per ottimizzare i costi e le altre informazioni e le altre cose che poi vanno a incidere sulla missione. E questa diciamo era Arrakis, missione di classe F, quindi missione di classe fast. Abbiamo avuto anche la possibilità durante questo Space Committee, questo Science Committee, di avere l'approvazione di un'altra missione, che è Plasma Observatory, e però questa è una missione non più di classe F. L'altra missione di classe F della NASA attualmente è Comet Interceptor, che come dice il nome andrà a studiare una cometa, intercettare una cometa. Plasma Observatory studierà il modo in cui le particelle cariche elettricamente, quindi il plasma, che vengono dal Sole, interagiscono con la magnetosfera terrestre, e andrà ad analizzare come il plasma acquisisce energia attraverso l'interazione proprio con il campo magnetico terrestre e quindi come poi questa energia riesca a penetrare all'interno della magnetosfera, si possa muovere all'interno e si diffonda alle particelle presenti intorno alla Terra. È una missione che, diciamo, si costruisce sulla base della missione Cluster dell'ESA, che aveva già fatto delle scoperte a sua volta, cioè aveva scoperto che queste interazioni di cui vi parlavo, delle particelle cariche, diciamo del plasma che arriva e che interagisce con la magnetosfera, avvengono su scale spaziali e temporali completamente diverse, perché passiamo da pochi chilometri fino a decine di migliaia di chilometri e da millisecondi di interazione fino a minuti di interazione. Cluster però era composta da 4 veicoli, mentre Plasma Observatory sarà composta da 7 veicoli spaziali identici, chiamati Sister Spacecraft o SSC. E vi dicevo che appunto Cluster era formato da 4, poteva solo studiare una scala alla volta. Con invece Plasma Observatory saremo in grado di studiare simultaneamente le interazioni su scale spaziali e temporali diversi, in modo tale da poter unire il mondo micro e il mondo macro di queste interazioni e avere una, diciamo, idea, un'immagine più chiara di quello che succede quando le particelle vengono dal Sole e interagiscono con la magnetosfera. Dicevo, saranno sette satelliti sorelle, ottimizzate per la produzione appunto in serie, perché appunto saranno tutte uguali e avranno una configurazione a doppio tetraedro. E avrà una missione scientifica che durerà 3 anni e mezzo, a sua volta suddivisa in 3 fasi da 11 mesi l'una. E come vi dicevo prima, per campionare tutte queste scale fisiche rilevanti diciamo all'interno dell'interazione tra le particelle del Sole che vengono dal Sole e la magnetosfera, la distanza tra i 7 satelliti varierà progressivamente da 30 km fino a 6500 km, quindi avremo anche un'evoluzione spaziale nella distanza tra i vari satelliti, in modo tale da avere più informazioni possibili. Saranno lanciati in Ariane 64 e la data di lancio non l'ho trovata perché non è ancora stata, diciamo, formalmente adottata come missione. Il Science Committee l'ha proposta, l'ha raccomandata, caldamente consigliata all'Agenzia Spaziale Europea, che però nella ministeriale di novembre la dovrà nel meeting, diciamo, non penso che sia una ministeriale, però comunque durante una riunione dell'ESA del novembre 2026, quindi mancano praticamente 5 mesi, verrà presa la decisione formale. Si sono mossi diciamo in anticipo, l'hanno raccomandata, suggerita, caldamente consigliata, e cercheranno di farla approvare, ma non dovrebbero esserci particolari problemi, ecco. Dovrebbe esserci un gran contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana, ho visto un pezzo di sito dell'INAF in cui se ne parla, e il lancio appunto lo sapremo probabilmente a novembre, quando verrà formalizzata tutta la questione, però appunto abbiamo 2 missioni. E a differenza invece di Arrakis, sarà una missione di classe M, quindi una missione più sostanziosa, non solo nel budget, non solo quindi anche nei costi, ma anche proprio in tutto quello che è l'implementazione, le tecnologie e le tempistiche, quindi avremo una missione un po' più strutturata rispetto ad Arrakis, il nostro Wally archeologo.
Sono già costruite queste, giusto? Queste sotto sorelle?
Allora, penso di sì, però non sono riuscito a trovare informazioni, cioè hanno già definito comunque tutto il design, perché sono appunto 2 tetraedri sovrapposti, e quindi presumo che non dovrebbe, se non l'hanno costruite, dovrebbe mancare comunque non tantissimo.
Bene, grazie Matto per questa overview, che ogni tanto le missioni di ESA le dobbiamo, cioè, ci piacciono, perché noi continuiamo a parlare di tutto quello che succede oltreoceano, ma ogni tanto rientrare nel nostro giardino è interessante. E dunque siamo arrivati a metà della puntata, nel punto dell'apogeo, nel momento in cui ringraziamo innanzitutto voi che ci seguite, che ci avete seguito per tutta la stagione e che ci seguirete nella prossima stagione, perché comunque noi in autunno torneremo. Ringraziamo i nostri articolisti, dai quali ogni tanto prendiamo spunto per darvi qualche news, aggiornamento di quello che succede durante la settimana, i nostri articolisti che scrivono su astronautinews.it. Se volete, lo sapete che potete condividere le puntate del podcast, gli articoli di Astronauti News, venite su forumastronautico.it e condividete i post o i thread, insomma, che vi interessano di più. Potete anche iscrivervi a forumastronautico.it e commentare con noi quello che succede in tempo reale, o anche solo leggere e farvi un'idea di quello che noi pensiamo relativamente a tutti questi nuovi, a tutte queste novità. Se vi piace in modo particolare quello che facciamo, potete condividerci, che è quello che a noi fa sempre un sacco piacere, oppure farci una donazione, oppure, cioè una cosa non scarta l'altra, farci una donazione al sito che vedete sovraimpressione, isa.it/sostienici, lì trovate il modulo PayPal, se insomma potete anche fare un bonifico se volete. Comunque, se questa donazione supera i 15 euro, vi inviamo la nostra tesserina, la tesserisa del 2026, che ritrae gli eventi principali del 2025, cioè i voli del New Glenn e di Starship. E questa tesserina ce l'abbiamo per tutto il 2026. A dicembre inizieremo, a novembre insomma, inizieremo a ragionare anche su quella dell'anno prossimo. Però intanto fate scorta, perché queste tesserine sono molto belle e sono collezionabili. Non vi danno diritto a niente se non un ringraziamento da parte nostra per il vostro supporto. Ora è il momento della rubrica più amata del podcast, quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Due giorni fa, il 9 giugno 2026, la NASA ha annunciato l'equipaggio di Artemis 3 e che ci ha regalato la piacevole sorpresa dell'assegnazione di Luca Parmitano al ruolo di pilota. Sarà una missione complessa che prevede il lancio di 3 veicoli diversi nel giro di pochi giorni, nel giro di poco tempo. E queste missioni con lanci congiunti per operare nell'ambito della stessa missione hanno una storia molto lunga, iniziata l'11 di agosto del 1962, quando i sovietici lanciarono Vostok 3 con a bordo il cosmonauta Adrian Nikolaev. Il giorno dopo il collega Pavel Popovich venne lanciato a bordo della Soyuz 4 il 12 di agosto del 1962, su un'orbita molto simile a quella di Vostok 3, che le faceva avvicinare le due capsule fino a una distanza minima di circa 6-7 km. Le due capsule Vostok però non avevano la capacità di manovrare autonomamente per cambiare orbita, e quindi questo avvicinamento era una conseguenza della meccanica orbitale. In una missione congiunta di qualche anno dopo, invece, venne effettuato il primo rendezvous, cioè la prima manovra di avvicinamento tra due veicoli spaziali, che quindi vennero lanciati in una missione congiunta. Iniziò Gemini 7 il 4 dicembre del 1965, che venne raggiunta da Gemini 6A il 15 di dicembre, effettuando la prima manovra di rendezvous pilotato, che portò i due veicoli a una distanza minima di circa 30 cm uno dall'altro. In queste missioni congiunte, però, entrambi i veicoli avevano un equipaggio. In Artemis 3, invece, solo uno dei veicoli avrà un equipaggio, gli altri due saranno lanciati in modalità automatica. La prima missione congiunta di questo tipo fu ancora del programma Gemini. lanciata il 16 marzo del 1966, Gemini 8 raggiunse un veicolo automatico, un veicolo bersaglio lanciato il giorno prima, il 15 di marzo. Era il veicolo Gemini Agena, target vehicle, che venne usato come bersaglio per una manovra di rendezvous e docking, cioè di attracco. Gemini 8 riuscì ad attraccarsi con successo a questo veicolo bersaglio, diventando il primo veicolo a collegarsi, ad attraccare a un altro veicolo spaziale. Artemis 3 invece sarà più ambiziosa, con il lancio per la prima volta di tre veicoli in tutto, uno con equipaggio, con la capsula Orion con l'equipaggio, e gli altri due versioni preliminari dei lander lunari sviluppati da Blue Origin e da SpaceX. Ma di questo nonno Apollo parlerà quando sarà una missione storica, cioè tra 10 o 20 anni. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di nonno Apollo.
Grazie Paolo. Allora, passiamo al recapino della settimana. Matto, cosa ci dici? Cosa è successo questa settimana?
Sono successe un po' di cosine interessanti, non penso che ne abbiamo parlato perché la notizia dovrebbe essere uscita l'8, quindi lunedì questo, ma c'è stato l'annuncio che l'ESA ha firmato, diciamo, on behalf of, quindi diciamo in sostituzione, diciamo
per conto,
conto. Grazie, scusate, non ce la faccio più a parlare dopo la figuraccia di Dune, ce l'ho ancora qua, no? Vabbè. Dicevo, per conto della Repubblica Ceca ha firmato un accordo per mandare su VAST, la missione privata VAST 1 verso la Stazione Spaziale Internazionale, la Private Astronaut Mission numero 6, un cittadino della Repubblica Ceca, un astronauta del gruppo di riserva evidentemente, e collegato a questo c'è anche che con VAST 1, quindi questo astronauta della Repubblica Ceca sarà accompagnato da Thomas Pesquet, l'astronauta francese che andrà sempre su l'ISS con VAST 1, mentre, non fatemi dire il nome perché è tipo Slavoj, che è Uznyashki, e quindi non so che nome lunghissimo possa avere, quindi non chiedetemelo. E mentre, quindi dicevo, Thomas Pesquet finisce sulla ISS per queste due settimane con VAST, mentre il suo amico e collega Arnaud Prost finisce su VAST 1, diciamo la prima missione verso la stazione spaziale non internazionale ma quella commerciale di VAST, come diciamo flight test engineer in quella che sarà la prima missione con equipaggio di VAST. E non è successo tanto altro a terra, ne abbiamo grosso modo parlato durante tutte queste missioni, diciamo questa puntata, non è successo tanto altro, se non che a breve Catalyst, quella missione di cui Vero ci aveva parlato un po' di tempo fa, dovrebbe essere pronta per lanciare la sua missione di recupero, di boost di Swift, il satellite NASA che faceva osservazioni dello spazio, e dovrebbe esserci pronto. A breve ci sarà una teleconferenza, ma penso che Vero l'abbia messa nell'agenda, quindi lascio la parola a lei. E diciamo, a terra invece non è successo tantissimo, abbiamo la solita alternanza tra lanci cinesi, tra lanci Starlink, e vabbè, c'è stato il 10-43, c'è stato due gruppi dello Space Sail Polar Group lanciati con un lunga marcia 6A e un lunga marcia 8 da parte della Cina. Poi c'è stato un altro Starlink. Interessante questo perché penso che sia la prima volta che un lancio Starlink contiene anche dei lanci Starshield, quindi la versione militare governativa della costellazione. Erano 21 Starlink e 2 Starshield dalla Florida, se non ricordo male, e dalla Florida ne lanciano sempre qualcuno di meno, e lanciati il 7 giugno il gruppo 1743. E di solito sono 24-25 dalla Florida, adesso erano 21 più 2, quindi 23, quindi probabilmente gli Starshield pesano qualcosina in più per avere tutta quella serie di protezioni per garantire, diciamo, il livello militare.
Il giorno dopo, l'8 giugno, c'è stato il 10:35 e 35 è stato anche il 35esimo lancio di B1067, un booster che ha ormai 5 anni di storia e ne ha fatti 3 nel 2021, cominciando a giugno, 5 nel 2022, 7 nel 23, 9 nel 24, 8 nel 25 e a quest'anno è a 3 nel 26. E grosso delle missioni sono state ovviamente missioni Starlink. La Cina poi è tornata a lanciare uno JUQUE 2E Block 2, diciamo la nuova versione del raggio.
Matto, problema l'audio.
Non ti sentiamo più,
Mutato.
Matto, di botto.
Ok.
Vabbè,
Risetto.
vi tu tanto. Aspettiamo.
Vado io
Aspettiamo, vediamo
con...
se ce la fa. No,
Vediamo. 3, 2,
no.
1, no, no.
Non sapremo niente di JUQUE.
Peccato. Allora, vabbè, riprendo dal recapino del matto per dire che oggi c'è stato il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink da Vandenberg ed è stato l'ultimo lancio di un'azienda privata non quotata in borsa. Un'azienda privata privata, perché da domani diventerà pubblica SpaceX e diventerà, insomma, sarà quotata in borsa. Quindi praticamente a distanza di un giorno, perché domani ci sarà subito un lancio di un Falcon 9 alle 14:27 e quello sarà di una nuova SpaceX. Prima però alle 2:53 di notte ci sarà il volo di test di un H3, una variante del lanciatore H3 con tre motori LE9 nel primo stadio e senza stato solido, motori a stato solido. Questo è un razzo cinese che parte dal Tanegashima Space Center. Dobbiamo andare a lunedì invece per avere il lancio di un Kinetica 1 con un carico utile sconosciuto, un altro razzo cinese, quindi parte dallo spazioporto di Jiuquan, questo alle 5:40 di mattina. Poi c'è un Falcon 9 con un gruppo di Starlink da Vandenberg alle 16 del pomeriggio e invece alla sera, chissà, forse dovrebbe partire lo Spectrum famoso con Onward e Upward, ma magari chissà se non ce lo troveremo quando ricominceremo con la stagione 20, tornerò a raccontarvi dello Spectrum Onward e Upward. Comunque dovrebbe essere lunedì 15 giugno alle 22. Martedì 16 abbiamo un Lunga Marcia 3BE che parte alle 11:45 dallo Xichang, e poi al pomeriggio alle 18:05 ci sarà il rientro della Dragon CRS-34 o SPX-34. Mercoledì 17 un'altra serie di eventi, abbiamo un Falcon 9 con un satellite Bluebird, quindi due Bluebird, esatto, il 3 e il 5, questo alle 8:30 di mattina, un Ariane 6-4 con un blocco di Amazon Leo, che è l'ultimo gruppo di Amazon Leo lanciati da un Ariane 6-4, perché adesso non abbiamo più, come vi raccontavo l'altra volta, no, ho sbagliato perché il 5, no, è un altro razzo. Quindi l'Ariane 6-4 continua ad andare, quello che 4-4 continua a partire dalla Guyana francese con il suo gruppo di Amazon Leo. E quindi
Anzi, se non ho capito mai, dovrebbe essere il primo lancio di un Ariane con i booster potenziati.
confermo se mi sentite.
Sì, ti sentiamo, Matto. Cioè, cosa vuol dire booster potenziale? Ah, i
Il
C160,
P165,
con
esatto.
le nuove versioni dei
Vero.
motori.
Vacci, allora questo me lo guardo. Mercoledì 17 alle 13:53. E come diceva il matto, sempre mercoledì 17 alle ore 17 ci sarà quella audioconferenza sul telescopio Swift. Sarà interessante perché appunto sarà quella missione di recupero di un telescopio, missione di recupero molto particolare perché sarà fatta con un Pegasus, quindi uno di quei razzi che parte dall'aereo madre e che è da una vita che non vediamo perché Virgin Galactic ormai non fa più niente. E Virgin Orbit, Virgin Galactic, non mi ricordo, mi confondo sempre. Comunque, insomma, è da un po' che non li vediamo questi razzi, quindi sarà interessante. Orbit, grazie. Poi alla sera ci sarà un lancio di un Electron con la missione 10 Owl of 10 alle 22:40. E giovedì 18 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un satellite NROL, l'NROL 179, quello per il National Reconnaissance Office, e un contatto ARIS con un gruppo di radioamatori giovani, gli Youth on the Air, che faranno un campeggio ad Huntsville in Alabama e si metteranno in contatto con Chris Williams, che sarà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Alla sera non ci saremo noi, perché noi appunto ci prendiamo una pausa fino a questo autunno, ma continuate a seguirci comunque, a seguire l'agenda. Sapete che dai nostri link del podcast la potete, insomma, entrare su Astronauti News e la trovate lì. Potete anche scaricarvela come Google Calendar, e insomma io mi trovo bene così, oppure anche per iOS, e avrete sempre sotto mano aggiornati i lanci, gli attracchi e tutto quello che c'è di utile, di interessante di astronautica. Noi chiudiamo le nostre chopstick per questa stagione e iniziamo il giro di saluti da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buona estate a tutte e a tutti, ci rivediamo magari per qualche episodio speciale, se no in autunno.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi ringrazia di averci seguiti in questa stagione e vi aspetta alla prossima.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Continuate a seguirci sui social, perché comunque qualcosa posteremo. Come ha detto il Matto, se magari c'è qualche lancio quest'estate, magari una Starship così una Starship a Ferragosto, ci saremo, altrimenti ci vediamo in autunno, e grazie per essere stati con noi in questa stagione e vi aspettiamo per la prossima.
Vi saluto anch'io, davvero da Verona, anche io ci sarò se ci sarà qualche evento speciale o se Jared farà tipo un altro evento Ignition, voglio esserci e voglio raccontarvelo, quindi insomma magari qualche live comunque lo faremo. Vi do appuntamento anch'io in autunno, continuate a seguirci su x@astronauticast, su Facebook Astronauticast oppure su forumastronautico.it, e ci teniamo aggiornati e in contatto. Un bacione a tutti e alla stagione 20 e ad Astra!